ils sont cousus de flammes. Toutes mes larmes ont fondu et je me sens incroyablement calme.
Momento capirai, lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai. E non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit fare.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare.
Buongiorno agli ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione a cura dei pensionati Cobas di Roma, che riguarda i rapporti strettissimi tra lavoro e previdenza. Oggi è una giornata un po' particolare, perché avete sentito dalle trasmissioni prima, a Napoli è in corso un processo di appello contro il licenziamento di 5 ex dipendenti Fiat ghettizzati a causa del loro atteggiamento negativo nei confronti della gestione Marchionne. Un certo giorno, durante una manifestazione, questi operai hanno inscenato una manifestazione di piazza truccandosi da fantasmi e maltrattando e impiccando un fantoccio. E così volevano rappresentare in maniera teatrale ed evidente, in modo che andasse sui giornali e sugli organi di stampa e di visione di propaganda, la normale propaganda che colpisce gli italiani che leggono pochi giornali e guardano più che altro la TV, era il suicidio di Marchionne. Per questo le aziende hanno subito invocato presso i tribunali la perdita di fiducia nei confronti del lavoratore, che è diventata una causa di licenziamento. Il tribunale di Nola li ha condannati e ora si svolge l'appello, anche perché questi lavoratori hanno perso il diritto alla cassa integrazione e stanno, diciamo, in cattive acque. Oh, questo è l'ennesimo processo contro i lavoratori ex Alfa Sud di Pomigliano. Vi ricorderete che è successo dell'Alfa Sud a suo tempo, nell'epoca delle privatizzazioni di massa. Non si sapeva bene cosa farci con questa fabbrica, l'Alfa Romeo. Le tendenze erano due: o venderle all'estero, che sarebbe stata una iattura, non mi ricordo se il candidato era la Ford o altri, francamente non me lo ricordo, oppure se era il caso di lasciarlo in mani italiane. Così l'Alfa fu regalata alla Fiat, e penso che tutti conoscano quali sono state le politiche nei confronti degli operai, specialmente quelli di Torino. Come si dice, pugno d'acciaio e mano di velluto, cioè i sindacati che si adeguavano venivano trattati bene, benino, e gli altri al massacro, cioè le casse integrazioni ripetute, gli emarginazioni sono state all'ordine del giorno. E chiaramente a Pomigliano si applicò la stessa manovra, le stesse procedure. Ecco, tenteremo di metterci in contatto con delle persone che stanno seguendo il processo. Tra l'altro il nostro contatto è nient'altro che Giorgio Cremaschi, che molti di voi conoscono, ex segretario della FIOM, poi abbandonò la CGIL per evidenti contrasti di conduzione, e non sappiamo esattamente se riusciamo a metterci in contatto, perché finché stanno dentro il tribunale è zona buia e i cellulari non prendono. Vedremo un tantino se riusciamo a metterci in contatto. Se non ci riusciamo, parleremo dei soliti argomenti, che sono quelli attuali delle manovre governative in corso sulle pensioni. Sapete che una parte viene emessa con provvedimenti ad hoc abbastanza presto, e il resto finirà nella legge di stabilità, nella finanziaria, che si concluderà entro il mese prossimo. E ci saranno variazioni abbastanza importanti e, a nostro giudizio, molto negative. Ricordo, come tutte le altre volte, che Radio Onda Rossa si sostiene con le sovvenzioni degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Le spese sono forti, le entrate sono soltanto quelle degli ascoltatori, per cui invitiamo chi può a effettuare un versamento anche piccolo, bastano anche poche decine di euro, sul conto corrente postale 61 80 40 01, intestato Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Voci 56, Roma. Però siccome questo numero sicuramente non l'avete memorizzato, vi suggerisco di andare sul sito di Radio Onda Rossa, sul sito internet, mettete sul motore di ricerca ROR Roma e lo trovate abbastanza facilmente, sarà in prima pagina, e vedrete che ci sono altre forme di sostegno, tipo ad esempio un bonifico, se volete c'è anche una specie di abbonamento, uno può versare una cifra annuale, oppure una tantum, uno si faccia i suoi calcoli con le sue tasche. Potete chiamarci per qualsiasi argomento a questo numero telefonico 06 49 17 50, che è quello normale, solito, abbiamo due linee telefoniche, e compatibilmente con gli interventi in corso vi daremo voce. Noi siamo i pensionati COBAS di Roma, abbiamo un sito internet, lo trovate facilmente, e volendo potete telefonarci il giovedì mattina dalle 10 alle 13, siamo in sede fisicamente, le altre mattine non ci siamo, però ci sono persone che raccolgono la telefonata e dopo ci possono avvertire e vi chiamiamo, magari nello stesso giorno, ma insomma abbiate pazienza. Ancora meglio se ci mandate un'email alla casella postale pensionati@cobas.it, ed è più facile che vi rispondiamo velocemente. Ecco, tra un po' cominciamo la trasmissione e vi ricordo, vi sollecito a chiamarci qualunque motivo abbiate, specialmente se è di contrasto con quello che diciamo noi. Vi ricordo il numero 06 49 17 50. Buon ascolto a tutti.
Buongiorno, sono Ermanno. È chiaro che viviamo una fase sempre più pesante e quindi davanti alla oggettività della crisi economica, che è anche però sistemica, sono non solo sempre più evidenti le crisi interborghesi e quelle tra gli stessi governi liberisti, visto che ormai sono scomparsi persino quelli pseudo riformisti, è chiaro che queste contraddizioni vogliono trovare una qualche soluzione, seguitando come sempre a scaricare gli effetti pesanti della crisi sopra le classi lavoratrici, sopra i cittadini e sopra i pensionati. È chiaro che poi in questa situazione che è presente all'interno della nostra, del nostro paese, c'è una realtà come quella del governo attuale che si è dimenticato, per esempio, ogni tanto quando si mette a polemizzare sulla questione europea, si è dimenticato che sia la Commissione europea e la stessa Banca Centrale non vengono da Marte, ma sono l'amministratore del condominio europeo che, guarda caso, trova e quindi pretende una certa rigidità sul terreno economico e quindi impone quello che abbiamo sempre detto, il fiscal compact, soprattutto per i paesi dell'Eurozona. Ma è chiaro che questa scelta ricade pesantemente quindi su quello che si è la situazione italiana. E quindi è chiaro che gli interventi, quindi, che dicevo prima, che faceva il governo, vanno lette soltanto come soluzioni diciamo di speculazioni, trovate speculative rispetto al prossimo referendum. Ma noi in realtà dobbiamo invece comunque leggere la fase con gli occhi dei lavoratori, dei cittadini e dei giovani che sono collocati ai diversi livelli di precariato e sofferenza sociale, per cui, come abbiamo detto più volte, è indispensabile recuperare il terreno della partecipazione conflittuale, è sempre, cioè, quindi più necessaria. Insomma, noi viviamo un tempo in cui è chiaro una cosa, che la crisi si riversa pesantemente sul mondo del lavoro. Non solo, quindi, c'è la conferma che la lotta di classe ancora persiste e diventa sempre più pesante, e purtroppo dobbiamo riconoscere che la sta vincendo il patronato, le sue associazioni, che per giunta sono aiutati dalla deregolamentazione del lavoro da parte dei vari governi. Diciamo la verità che ormai crollano i posti di lavoro, crollano i contratti stabili. Ormai sono quasi 400.000 i contratti fissi in meno rispetto agli anni passati. Calano anche altre forme contrattuali a tempo determinato. Sono infatti i contratti stabili calati del 38% rispetto al 2015 e si sta esaurendo anche la regalia dei contributi dati al patronati. Il contributo è sceso già al 60%, e così si sta dimostrando la mistificazione delle cosiddette tutele crescenti che, come abbiamo sempre denunciato, ha sancito la libertà di licenziare senza in più impedimenti tutelati dall'articolo 18. In verità, senza la crescita e senza la ripresa dovrebbero calare anche il monte dei profitti, ma così non è, perché intanto vediamo che invece i profitti crescono, si arricchiscono sempre più le caste privilegiate e quindi si interviene, questo anche perché rispetto di fronte alla crisi che dicevo prima che è reale, si è pensato di intervenire sul costo del lavoro, sulla fine dei contratti stabili. Non è un caso che la propaganda del governo Renzi viene smontata dai stessi dati che trasmette l'INPS. quando ci ricorda che i voucher sono aumentati, sono giunti al 36% in più rispetto al 2015. Che dire poi dell'intervento altrettanto peggiorativo che ormai si fa sulle pensioni, e quindi è una riforma che sembra che si implementa, una controriforma che si implementa sempre più, e l'ennesima volta sicuramente la rivedremo quando verso la fine dell'autunno verrà discussa autunno questa nuova forma, la cosiddetta invenzione pure del cosiddetto APE, cioè il prestito anticipato. Infatti stanno facendo passare un prestito bancario come un pensionamento anticipato. Siamo talmente, diceva qualcuno, assuefatti alle loro porcate che non ci arrabbiamo più, nel senso, noi sì ci arrabbiamo, lo denunciamo continuamente, ma è chiaro che quello che ci vorrebbe all'interno di questo nostro paese sarebbe almeno una risposta attiva, come è successo in Francia rispetto alla controriforma del lavoro. E quindi diciamo la verità che di fronte a tutte queste situazioni noi dobbiamo ancora una volta, e non lo facciamo con lo spirito velleitario o critico tanto per criticare, ma dobbiamo prendere atto che c'è un atteggiamento sempre più remissivo da parte dei sindacati concertativi, e per esempio non dicono nulla di fronte a questo fatto, perché diciamo la verità, l'APE è quasi una sorta di pizzo, eh? Cioè prima con la legge Fornero hai diminuito, aumentato l'età pensionabile, e poi per concedere la possibilità di andare via alla stessa età di prima devo indebitarmi, devo vedere ridotto l'assegno pensionabile, e questa effettivamente è una cosa che non può essere accettata tranquillamente. È chiaro che la campagna mistificatoria su queste questioni monta sempre più. È chiaro che noi abbiamo quindi bisogno di dibattere e di avere un confronto sempre più aperto e pressante su queste contraddizioni che crescono sempre più, ed evitare in qualche modo da farci sviare da quelle che sono le trovate propagandistiche che lo stesso governo fa, ma che fanno gli stessi giochetti all'interno dei partiti che si dicono democratici e in parte che hanno minoranze di sinistra, ma poi nella pratica in effetti siamo davanti sempre alla solita scenetta, sempre davanti al solito balletto in cui al primo posto viene penalizzato sempre il lavoro, vengono penalizzati e negate ogni seria prospettiva ai giovani, e cresce la voglia sempre poi di colpire i pensionati, perché dal momento che non c'è il lavoro, se il governo vuole fare cassa per affrontare le difficoltà che c'ha, è chiaro che gli rimangono soltanto i pensionati da colpire. E quindi è chiaro che siccome i pensionati non hanno più una forza contrattuale a cui rispondere, i tentativi di resistenza che comunque montano sono legittimi. Si tratta soltanto, lo abbiamo detto più di una volta, che la battaglia dei pensionati deve sempre più cercare un aggancio con il movimento giovanile, deve cercare un aggancio con i lavoratori, perché come titola la nostra trasmissione non si scappa, cioè senza lavoro non c'è previdenza. E quindi è con tutte queste contraddizioni che stanno montando che noi continuamente auspichiamo che insieme al confronto montino anche iniziative. Quindi magari vengono i contributi, si parlava prima che forse ci sarà l'intervento di Giorgio Cremaschi, un intervento che noi già vediamo ogni tanto anche all'interno del coordinamento nazionale dei pensionati, e quindi sono tutti contributi alla fine positivi che servono a stimolare, ripeto, possibili iniziative di lotta. La musica.
Un breve stacco musicale e tentiamo il collegamento.
Principale supplente all'Assemblea Nazionale.
Retira la luce perché hay un golpe de Estado en Venezuela. Que sacan preso.
Este es nuestro sueño, por nuestros hijos. Queremos a nuestro presidente.
Muy buenos días, amigos de RCTV.
Que vea bien lo que dicen, porque nosotros no estamos tolerando ya todo lo que ellos están diciendo.
quería escuchar.
Chávez se rinde.
Estamos cansados de tanta mentira y tanta falsedad contra el pueblo venezolano y que nos estén humillando. Estamos cansados.
Nosotros vamos para adelante con la revolución.
Yo lo único que le digo a los escuálidos, que fracasó el paro.
Ayer acá, hay, a pesar del luto, hay un ambiente de tranquilidad, de paz, de alegría, sobre todo.
Latinoamérica llama como la esclava que clama, reclama, exclama, proclama. La lava ardiente caliente estaría pidiendo por su libertad. El piso está caliente, preparen al volcán. El parto es inminente como la erupción. A punto de bullicio se siente por debajo en el ambiente. Hasta el piso al bizarro está caliente. Así que tomen, tomen, desde se ven. Porque bebé que se viene, nadie lo detiene. Tiene años incubando, pero algún día le lleguen a ser. Estábamos esperando, ansiosos por criarlo, verlo crecer, alimentarlo, oírlo. Querrán asesinarlo, vamos a impedirlo. Hay que asumirlo. Quieren saber su nombre, su nombre visión. Quieren saber su nombre es revolución. Quieren saber su nombre visión. Quieren saber su nombre es revolución. Oh, hijo nuestro, vuestro de ellos, de ustedes y de vosotros. ¿A cuántos has dejado? Dime con los culos rotos. Los dueños de la torta impartiendo las órdenes. No entienden, no comprenden que has nacido otra vez. Pero esta vez no vamos a abandonarte, no vamos a dejar de morir con los errores de nuestros antecesores. No vamos a repetir.
Allora, buongiorno agli ascoltatori. Io partirei subito dall'integrare quello che ha detto Armando, che mi sembra importantissima, perché questo fatto che è stato dato come notizia importante da tutti i giornali, da tutti i telegiornali, sul fatto che diminuisca l'occupazione in Italia e che diminuiscano i contratti a tempo indeterminato, i giornali ignorano che lo Stato ha speso 18 miliardi in due anni di contributi non riscossi dall'INPS, quindi in realtà non è lo Stato. So il risparmio pensionistico che è stato saccheggiato dallo Stato per trasferirlo ai padroni. Questi 18 miliardi si capisce sempre meglio che sono andati in tasca dei padroni senza creare un posto di lavoro. Man mano che, o perché diminuisce questa regalia fatta ai padroni, o perché scomparirà, come ci auguriamo che scompaia, quell'occupazione evapora, non c'è più. Quindi la cosa da capire è che questa specie di stato sociale ad esclusivo vantaggio dei padroni è fatta di danari presi dai soldi dei risparmiatori per le pensioni e trasferito ai padroni. Poi questa occupazione, man mano che questo contributo, questa decontribuzione non ci sarà più, questi posti svaniscono, non ci sono. Tant'è vero che adesso tutti i giornali oggi parlano di bolla falsa dell'occupazione che si sta sgonfiando, e tutti fanno riferimento al fatto che da 8.060 euro che sono stati nel 2015, questa decontribuzione adesso si è ridotta a 3.250 euro, quindi al 40% di quanto era nel 2015, e quindi la gente non fa più i contratti cosiddetti a tempo indeterminato, cosiddetti perché il tempo indeterminato non esiste più. Esiste il tempo, la libertà di scienziare, questo è sostanziale. Allora questa è una cosa che va ricordata, perché tutto quello che bolle in tempo sulle pensioni, che sono tanti argomenti, chi è interessato così suicida da leggersi i giornali, ha capito che la nuova legge di bilancio, con la legge di stabilità, con tutto quello che è di contorno alla legge di bilancio, imperverserà sulle pensioni. E la cosa incredibile è che ci viene raccontata come favorevole ai lavoratori e ai pensionati. E proprio io partirei da questa prima misura che ha citato Ermanno, in cui si parla di questa ACE, questo anticipo pensionistico, che intanto bisogna chiarire che cazzo di anticipo è, perché questi parlano di anticipo per chi ha 63 anni, proprio un baby, proprio un baby lavoratore quello che andrà in pensione. Io faccio presente che con la mia età sono andato in pensione ben 10 anni dopo di quanto avrei potuto andare quando vigeva il vecchio sistema fondato e impiantato nel 1969. Non a caso era quell'anno, e si andava in pensione a 55 anni le donne e a 60 gli uomini. Quindi questo anticipo è ridicolo, che si sì, mi fanno cenno che ho detto al contrario, andava in pensione a 55 le donne e 60 gli uomini, e che adesso si parli di anticipo a 63 anni è ridicolo. Per questo, prima di continuare, è importante che noi facciamo una parentesi. Noi sosteniamo che l'unico modo per andare in pensione prima della pensione di vecchiaia è istituire nuovamente, restituire la pensione di anzianità. Con l'impianto del 1969 le pensioni potevano essere essenzialmente di due tipi: o di vecchiaia quando si raggiungeva l'età pensionabile, o di anzianità quando si andava in pensione per scelta volontaria prima di aver raggiunto prima i 55 poi i 60 anni, no? E questo non veniva pagato, non veniva penalizzato. Certo, non erano le stesse pensioni che si sarebbero prese se si fosse andata in pensione dopo 40 anni, ma erano pensioni che non venivano penalizzate, erano pensioni che venivano ridotte fisiologicamente per i contributi non versati, per gli anni di pensione che si sarebbero ricevuti in più, ma non c'era altra penalizzazione. Adesso vedremo che queste penalizzazioni sono tutte penalizzazioni che hanno un solo destinatario. Il destinatario è la finanza, sotto varie forme, però i soldi che lo Stato incasserà in più a causa di questi anticipi sarà tutto destinato alla finanza. E cominciamo da, diciamo, la regina della finanza, che sono le banche. Le banche saranno favorite perché ogni lavoratore che avrà, esasperato dalle difficoltà e dall'età, necessità di andare in pensione 3 anni prima invece degli attuali 67 e voglia andare a 63, dovrà reperire una banca col quale fare un mutuo. Questo mutuo lo dovrà rimborsare e naturalmente, oltre a rimborsare i versamenti non fatti, dovrà anche versare e pagare alla banca gli interessi profumatissimi. Dopo diremo quanto è l'importo di questi interessi, però questi interessi, quindi, non solo dovrà pagare per 20 anni da pensionato la restituzione del mutuo, ma anche gli interessi che gravano su qualsiasi mutuo. Boeri ci ha tenuto a dire che questo non è un mutuo. Perché? Perché? Perché in mezzo ci sta come mediatore l'INPS. Noi diciamo semplicemente questo, che l'INPS è vero che ci sarà come mediatore, ma ci sarà a tutelare gli interessi delle banche, non quelli dei lavoratori. Sarà colui che detiene i nostri risparmi, che appunto è l'INPS, a garantire mese per mese il taglio delle pensioni e a girarlo alle banche. Quindi non si capisce noi perché non lo si debba considerare un mutuo, ma un mutuo particolarmente pesante e soprattutto garantito, e garantito esclusivamente nella restituzione alle banche. Quindi questa faccenda, diciamo, dell'APE, del cosiddetto anticipo, è una forma di finanziamento alle banche in questa forma, ma ci sono altri aspetti finanziari che andremo a toccare dopo questo stacco musicale.
Un altro piccolo stacco.
Quando l'imperio caiga, che van a hacer? Quando nuestra panza se contraiga, el niño llora, pues sabe, le espera un mundo siniestro. Igual quiere nacer, está pateando dentro nuestro. El niño llora, pues sabe el mundo que le espera. Igual quiere nacer, me está pateando como fiera. Quieren saber tu nombre misión. Quieren saber tu nombre hijo, tu nombre revolución. Quieren saber tu nombre misión. Quieren saber tu nombre hijo, tu nombre revolución.
Allora, noi naturalmente stiamo parlando di questa APE come in realtà è una discussione intorno a un tavolo di trattativa che si sta svolgendo. Credo anche oggi c'è una riunione del tavolo tra sindacati, cosiddette parti sociali, sindacati e governo. Sindacati naturalmente sono quelli confederali, no? E consociativi. Quindi i dati che noi diamo sono i dati che ha pubblicato in questi giorni un'agenzia di informazioni che ne sa più del governo, perché è la Confindustria, la quale è quella che detta le regole e conduce le danze, quindi non credo che stiamo anticipando grandi novità, è semplicemente quello che in questo momento la Confindustria sta portando al tavolo delle trattative. Allora, l'altro tipo di salasso che sta su le pensioni di coloro che dovranno andare o vorranno andare in pensione anticipata è quello derivato dalle compagnie di assicurazione. Ho detto prima che il pagamento del mutuo dovrà avvenire in 20 anni, ma se voi pensate che uno che va in pensione a 63-64 anni ha speranze di vita che non superano gli 81 anni, capite bene che una parte, la maggior parte dei lavoratori non ci arriverà a quell'età.
no? In pensione, morirà prima, e quindi è obbligata chi accede a questa magnifica istituzione dell'APE dovrà contrarre una polizza assicurativa con un'assicurazione che, immagino carissima, no, dovrà pagare le rate che il pensionato non potrà più pagare. Allora, quant'è l'importo? Per quello che abbiamo notizia noi, non si sa ancora quant'è l'importo totale per ciascuna delle voci, ma si sa solo l'importo complessivo.
C'è un preaccordo.
Il preaccordo prevede che la spesa che dovrà sostenere un lavoratore che va in pensione volontariamente sarà del 25% della propria pensione, di quello che sarebbe stata la pensione se fosse andato all'età prevista dalla Fornero, in questo momento 66 anni e 7 mesi. Allora, vi rendete conto, un lavoratore che può, se gli va bene, arrivare a percepire 1.500-1.600 euro al mese se ha lavorato per 40 anni, no? Avere il 25% devoluto alle banche per pagare gli interessi e alle assicurazioni per pagare i premi, è una cosa suicida. Probabilmente chi farà questa scelta farà una persona che appunto sta già vicina al suicidio e vuole ritardarlo un po'. Però sta di fatto che questo è l'importo totale che dovranno pagare coloro i quali, trovandosi in una pensione, in una situazione nella quale dovrebbe aspettare ancora 3 anni, invece vuole andare in pensione subito. In particolare, ci dicono i dati pubblicati ieri dalla Confindustria, un lavoratore che avrebbe avuto alla fine, per godere della pensione di vecchiaia, che sarebbe stata di 1.836 euro netti, dovrà pagare 465 euro di rata, per che è esattamente il 25% di quella cifra che era l'importo della sua pensione piena, e andrà avanti per 20 anni con una pensione di 1.398 euro. Quindi voi capite bene che è veramente una trappola. Io spero che non ci siano lavoratori in condizione di dover forzatamente aderire a questa forma. Da che cosa è composto questo 25%? Due cifre le abbiamo già dette: una parte sono i premi alla compagnia di assicurazione e una parte sono i tassi per pagare il debito che si è aperto con il mutuo che si è aperto con la banca. Ma l'8% circa di questa cifra complessiva del 25% invece è destinata a quella che si chiama, la Confindustria chiama, penalizzazione implicita, ossia il fatto che il lavoratore non avrà i contributi versati per 3 anni e quindi dovrà rifondere all'INPS questi 3 anni di contributi, e non solo, godrà la propria pensione per 3 anni più a lungo, quindi dovrà rimborsare anche quegli anni là. Complessivamente il 25%. Per quanto ne sappiamo dell'ingordigia di assicurazione, banche e INPS, noi diciamo che questi sono calcoli ottimistici, che probabilmente il 25% della pensione che uno avrebbe goduto andando in pensione di vecchiaia sarà molto superiore. Quindi mi pare importantissimo avvertire i lavoratori che si trovano in questi frangenti di quale sarà la loro condizione da pensionati quando dovessero andare in pensione fruendo di questa grande possibilità, generosa possibilità istituita dal governo Renzi. E l'ultima, la cosa che ci sembra importante dire è che tutto questo ha un'alternativa, e l'alternativa è l'iniziativa e le lotte. L'iniziativa e le lotte sono indispensabili di fronte a questi provvedimenti, perché il meccanismo è lì presente. Per 40 anni i lavoratori hanno sperimentato un sistema pensionistico che non ha avuto nessun problema di sostenibilità, anzi ha finanziato l'assistenza, ha finanziato lo Stato in mille modi diversi, e adesso ci vengono a dire che non è più sostenibile e che quindi bisogna andare in pensione a 67. Guardate che poi i dati dell'INPS previsionali prevedono che nel 2050 l'età di pensionamento per avere la pensione Fornero en plein, che significa sempre a metà, no, sarà di 70 anni, 70 anni, anzi 69 e 11 mesi, no? Quindi rendiamoci conto se noi possiamo continuare a sostenere questa vessazione continua che come lavoratori dobbiamo sopportare. Gaetano vuole intervenire, no. Dai Gaetano.
Io, cioè, sentendo Piero, vedendo che l'ultima legge Fornero porterà nel 2050 la pensione a 70 anni, dico meno male, questi ci fanno un grande augurio di lunga vita. Noi speriamo di campare altri 30 anni con questo tipo di pensione, così risolveremo molti problemi. Dico, quello, cioè, noi dobbiamo partire da un punto di vista, cioè, che la spinta propulsiva del capitalismo si è esaurita. Loro continuano a sopravvivere. Infatti non esiste più la figura dell'imprenditore, ma esiste soltanto la figura del prenditore sulle spalle della gente, cioè sulle spalle dei lavoratori. Allora, per esempio, sappiamo che dal 1998 il saldo tra le entrate contributive e le prestazioni nette per le pensioni è attivo dal 2003, nel 2003 circa 20 miliardi nel 2003. Quindi è fatto che bisogna risparmiare affinché i lavoratori vadino in pensione più tardi, perché si è vissuti con la solita paoletta al di sopra delle proprie possibilità e smentita dai numeri. Questo significa, cioè, tutta l'operazione è fatta. Prima, come succede? Il lavoro è sempre più precario, tanto è vero che ormai c'è l'unica forma di lavoro stabile è quella del voucher. Fra poco c'è, cioè, il piano sta avanzando, io non so più i dati, ma insomma è triplicato il voucher. Dall'altra parte si allunga l'età pensionabile, di modo che, cioè, gli stessi lavoratori e i pensionati possano sostenere le banche e il capitale finanziario. Cioè, tutto questo è fatto nella misura in cui, cioè, il lavoro deve essere sempre più sfruttato e precario, perché non c'è sviluppo del sistema. Ormai lo stato assistenziale è dovuto solamente, capito, all'assistenza al capitale. Cioè, finiti gli 8.000 euro che ha dato Renzi in questi tre anni, si sono abbassati tutti i licenziamenti, sono incominciati di nuovo. E quello che noi affermavamo già tre anni fa, che legavamo questa cosa qua, legavamo le assunzioni ai soldi presi, capito, dal sostegno dello Stato. Quindi noi stiamo vivendo in una situazione dei capitali assistiti. E pieni, scusate, adesso abbiamo una telefonata.
Che c'è, la telefonata?
Sì.
Mario?
No.
Sì?
Mi senti?
Sì, sì, vai, sei in onda, grazie.
Ok. Allora, mi sentite?
Sì, sì, ti sentiamo, forte e chiaro.
Allora, noi stiamo chiudendo adesso la manifestazione a sostegno dei 5 licenziati Fiat nel giorno dell'udienza alla Corte d'Appello Sezione Lavoro di Napoli. Siamo stati presenti anche all'udienza, c'è stata una manifestazione molto partecipata e combattiva, grazie soprattutto al sostegno che è arrivato da più di 100 lavoratori della logistica provenienti da varie parti d'Italia, da Roma, da Milano, da Bologna, da Piacenza, da Brescia. L'udienza si è conclusa poco fa, i segnali che arrivano non sono positivi per il semplice fatto che la Corte sembrava quasi disinteressarsi all'arringa dell'avvocato dei 5 licenziati, mentre invece erano quasi sugli attenti quando parlava la difesa Fiat. Noi comunque siamo in attesa della sentenza che dovrebbe arrivare, ci ha detto Pino Marziale, il legale dei 5 licenziati, domani mattina,
domani mattinata.
Dopodiché valuteremo il da farsi, chiaramente se la risposta sarà positivo chiameremo sicuramente sotto il presidio che è ancora in corso a Piazza Municipio con il gazebo dei 5 licenziati Fiat e del Sicobas. Faremo sicuramente un'assemblea, in caso la sentenza sia negativa credo che ci organizzeremo per i prossimi giorni, adesso se è in corso un'assemblea valuteremo se stesso domani in giornata o magari poi dopodomani fare un'assemblea proprio a piazza Municipio. Il segnale comunque importante è stato quello di una grande partecipazione dei lavoratori della logistica a pochi giorni.
Marco, scusa, siccome noi stiamo trasmettendo in un orario in cui il pubblico non è solitamente in ascolto, quindi sarebbe bene che tu ricordassi agli ascoltatori di Radio Onda Rossa un po' questa vicenda, come è iniziata e come sta proseguendo ormai da 10 anni. Okay. Dai.
Ok, allora questo licenziamento segue altri 2 licenziamenti subiti da Mimmo Mignano, uno nel 2006 e uno nel 2008, che sono successivi sostanzialmente alle mobilitazioni che hanno preceduto e hanno accompagnato il piano Marchionne. Nonostante le prime 2 cause abbiano sancito il reintegro, soltanto qualche giorno prima, quindi prima ancora che ci fosse la sentenza sul secondo reintegro di Mimmo Mignano, è arrivato nel giugno del 2014 questo nuovo licenziamento disciplinare da parte della Fiat, che è seguito sostanzialmente ad una manifestazione di taglio satirico che metteva in scena, diciamo, una sorta di finto suicidio di Marchionne come risposta a dei suicidi veri avvenuti tra i cassintegrati del reparto Confino di Nola, contro il quale poi è stato proprio il centro delle mobilitazioni e della battaglia delle realtà sindacali combattive, un reparto nel quale venivano sistematicamente, vengono tuttora, sono sistematicamente confinati tutti i lavoratori.
Scusa Marco, ma mi sembra che tu stai raccontando una vicenda che ha dell'incredibile, perché la Costituzione si blocca davanti ai cancelli della fabbrica, i diritti che i cittadini hanno di esprimere il loro pensiero, le loro idee, di farlo nei modi che ritengono, che non costituiscono reato, fuori, dentro la fabbrica costituiscono un reato e danno possibilità di licenziare.
No, dipende. Allora, facciamo chiarezza su questo. Costituiscono reato se sono espressi dai lavoratori, se invece il reato è reale, come il suicidio di 2 cassintegrati, Peppe De Crescenzo e Maria Baratto, a cavallo tra il 2013 e il 2014, nel quale ci sono le lettere di questi compagni, che tra l'altro erano anche attivisti sindacali in Fiat, dove si desumeva con chiarezza il rapporto di causa-effetto tra la loro condizione di indigenza, cioè di cassintegrati a 700 euro al mese, messi in cassa integrazione da anni dalla principale azienda italiana che è quella che ha ottenuto miliardi e miliardi di benefici dallo Stato italiano, questi suicidi sono semplicemente dei fatterelli senza nessuna rilevanza e di cui la Fiat si può tranquillamente lavare le mani. Una rappresentazione invece teatrale di loro, di compagni che hanno vissuto a fianco e lavorato a fianco di queste due persone lì suicidate, e che quindi chiaramente in quel giorno erano anche molto arrabbiati e quindi hanno sicuramente controllato al massimo la loro rabbia mettendo in scena semplicemente una manifestazione teatrale. Probabilmente ci sarebbe stato bisogno di ben altro per ricordare al signor Marchionne cosa significa lavorare su quelle catene di montaggio. Una rappresentazione satirica invece viene sanzionata con un licenziamento. Ma la cosa più grave è quello che sia nel primo grado che ancora oggi, noi ripeto, eravamo presenti al dibattimento, ha sostenuto l'avvocato della difesa, il signor La Fiat, il signor De Luca Tamaio, arrivando all'assurdo di sostenere che ci fosse una concatenazione logica tra quella rappresentazione satirica in conseguenza dei due suicidi e il terrorismo. La Fiat parla di terrorismo, di pericolo di terrorismo di fronte ad una manifestazione satirica. Io credo che comunque, anche qualora la sentenza dei giudici non fosse positiva e i giudici dimostrassero in quel caso un totale accodamento alla Fiat, noi il risultato comunque l'abbiamo già ottenuto. Il risultato è stato quello di riportare all'attenzione degli organi di stampa, del dibattito politico e sociale, soprattutto nella città di Napoli, la questione dei licenziati, di Fiat e dei licenziati politici in generale. Mentre io sto parlando a megafono qui nel corteo, c'è Francesca Fornario, che è una giornalista della RAI satirica, che guarda caso è stata licenziata dalla RAI perché si rifiutava di accettare il diktat del consiglio di amministrazione RAI, che prevedeva il divieto di fare satira su Renzi. Quanto questi due episodi siano legati, penso che ciascuno di voi che è in ascolto può desumerlo con la massima trasparenza e limpidità. Noi siamo riusciti a creare, finalmente, a far uscire dal muro del silenzio questa lotta e far sì che parli di tanti piccoli e grandi episodi sul mondo del lavoro, operaio e non, di ricatto e di regime all'interno dei luoghi di lavoro.
Grazie Marco, grazie a te, grazie a tutti gli operai che indomiti continuano a lottare, no? Ormai molto spesso da soli, isolati in un contesto che richiederebbe invece una grande mobilitazione generale, perché quello che sta succedendo è che il modello della fabbrica di Valletta e di Marchionne sta diventando il modello di tutta la società, ossia non è la fabbrica che lotta, che si libera, che autogestisce i tempi, il modello che noi auspicavamo, quello vincente è la subordinazione, la servitù, no, che ci viene imposta in mille forme diverse, e tutte anche attraverso la repressione di voi operai e soprattutto della repressione di cinque operai, che deve servire da lezione, no, al resto della società, perché certo, non si provi a ribellarsi.
Si chiama modello, che deve servire poi a tutto il resto del mondo del lavoro.
Ti ringrazio Marco, noi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, dobbiamo chiudere e salutiamo tutti gli ascoltatori. Spero che martedì prossimo ci siate di nuovo all'ascolto per intervenire e discutere anche di questo singolo episodio, perché diciamo che il problema della previdenza e di come sta andando non è slegato né dalle lotte degli operai di oggi, né dalla repressione che invece si sta realizzando, e da tutto un contesto che costituisce il brodo di cultura del taglio dallo Stato sociale, il brodo di cultura del taglio alle pensioni, all'invivibilità umana della società di oggi.
Grazie tanto Marco, ti chiudiamo. Ci abbiamo 5 minuti da recuperare.
Abbiamo qualche cosa possiamo ancora dire, quindi. È chiaro che abbiamo l'ennesima conferma che ormai le generose lotte che portano avanti gli operai o qualsiasi lavoratore o lavoratrice sui vari posti di lavoro hanno l'esigenza di non essere lasciate sole. È chiaro che poi ci vuole in questo la capacità e l'interesse che monti, ripeto, diciamo continuamente nella società, una qualche resistenza più ampia che sia politica e sociale nello stesso
si
tempo.
Si vuole il problema dell'organizzazione.
È chiaro, Marco, per ritornare per esempio, è chiaro che tutto quello che fanno, parlavamo prima di questa storia dell'APE, che era proprio, che se cambia il metodo, cioè il preaccordo per esempio, che dicevamo prima che c'è l'altalena di quello che dicono, ma il senso profondo del preaccordo che hanno siglato è quella di aver imposto il metodo, che è il metodo della privatizzazione della previdenza pubblica. Questo è il nocciolo, quindi questo è l'elemento sostanziale del preaccordo. Poi andiamo a trovare, come magari ognuno sa, sta a raccontare come gli pare questo momento, perché si illude di avere un'immagine migliore di fronte a altri, ma in effetti un'immagine migliore non ci sarà, perché è poco probabile, nel senso che ormai è provato, no? E non solo che quelli che stanno a rappresentare i sindacati concertativi, ma anche quelli che rappresentano che fanno rappresentanza politica oggi all'interno delle istituzioni, so quelli che so. E noi, forse noi in effetti, lo diciamo anche alcune volte, c'è forse il momento anche da fare una maggiore riflessione di come si manda sta gente là dentro, perché forse qui ritorna pure vero il pensiero di Orwell quando diceva che un popolo che elegge corrotti, impostori, ladri e traditori, diciamo la verità, non è sempre un popolo che è vittima, ma alcune volte diventa pure complice. E quindi ecco, noi siccome non vogliamo essere complici a nessuno, seguiamo ad avere un atteggiamento che è quello di proporre una resistenza sociale conflittuale di fronte a queste problematiche.
Ricordo a tutti gli ascoltatori una data importantissima, quella del 24.
Perfetto, sì, sì.
Pomeriggio alle 15 in piazza. Porta per via. Manifestare in difesa dei curdi, di questo popolo che viene massacrato, perché anche perché rischia di essere di esempio di scuola di democrazia per l'intero universo, per l'intero mondo. Quindi è una cosa rischiosissima per i padroni, ma molto molto importante per noi conoscerli, difenderli e apprezzarne tutte le qualità e difenderli contro il tentativo di proprio di scomparsa che sta facendo la Turchia ed Erdogan.
Chiudiamo la trasmissione, abbiamo perso qualche minuto all'inizio per difficoltà di collegamento con Napoli. Per fortuna abbiamo trovato il compagno Marco che ci ha relazionato. Come avete sentito le informazioni, la sentenza non uscirà prima di domani mattina e la seguiremo. Ringraziamo tutti e buona giornata.
Me in a farm, you sound your alarm.
Oh, the Israelite.
I said I get up in the morning, stepping for bread, sir, so that every mouth can be.
Israelizer,
I step my
wife, and my kids said they pack up and I leave me. Darling, she said that was yours to receive. Oh, hold me, Israelite. Look, me chuck them a tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde.